Porgere l'altra guancia è un valore ebraico?
No.
Ok, vediamo. Vediamo. Caro Rav, avevo l'impressione che porgere l'altra guancia ai propri nemici non fosse un approccio ebraico. Tuttavia, recentemente un amico mi ha fatto notare il verso citato nel libro di Lamentazioni 3:30, che dice così: lascia che egli offra la sua guancia a chi lo colpisce, lascia che egli sia pieno di riprovazione. Cos'è riprovazione, scusate?
Come dire, che non sia d'accordo, ma in maniera contrastante, insomma.
Cioè che
io riprovo il
guancia,
fatto che tu dici questo, ecco. Cioè,
che prova che porga l'altra guancia senza veramente volerlo.
No, no, ma riprovare
No.
Vuol dire rigettare in maniera di non essere d'accordo, insomma. Rigettare l'ipotesi.
Lascia che il... sì, ok. Allora qua dice la persona, ora sono confuso. È o non è un valore ebraico? Per Samuele, che è appena entrato, la domanda è: porgere l'altra guancia è un valore ebraico? Allora, quando scrive la frase lascia che egli offra la sua guancia a chi lo colpisce, lascia che egli sia pieno di riprovazione, allora chi fa la domanda dice: beh, ora sono confuso. Ok? È o non è un valore ebraico? Perché sappiamo che nel cristianesimo, se non sbaglio, è una frase ritrovata, porgi l'altra guancia. No? Se lo è, come si concilia con il detto talmudico: se qualcuno viene per ucciderti, uccidilo prima? L'Alakha dice così: una persona sta venendo e tu stai per certo che viene con intenzione di ucciderti, non che tu pensi, sta venendo con la pistola e ti vuole uccidere. L'Alakha dice: tu devi anticiparlo e ucciderlo prima che lui ti uccida. Perciò quando la Torah dice non uccidere, non uccidere sì, ma non uccidere non vale per salvare la propria vita. Cioè il comandamento di non uccidere non implica il salvataggio della propria vita o di qualcun altro, no? Vedi che uno sta uccidendo un'altra persona, per salvarlo tu puoi ucciderlo, come ha fatto Mosè, no? Mosè cosa ha fatto? Quando quei due, l'egiziano stava picchiando a morte l'ebreo, Mosè per salvare la vita uccide l'egiziano. Perciò non si può uccidere, ma per salvare la vita è obbligatorio uccidere. Ok? Allora, qua dice, da una parte c'è scritto nelle Lamentazioni lascia che egli offra la sua guancia a chi lo colpisce. D'altra parte diciamo che è contrario. Per salvare la vita puoi anche uccidere. Chiara la domanda? Ok, risposta. È chiaro che porgere l'altra guancia a un aggressore violento non è il modo ebraico di agire. Il re Salomone, il più saggio degli uomini, disse: c'è un tempo per uccidere, un tempo per guarire, un tempo per amare, un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Non si può fare tutto del buon fascio. Dipende dalla situazione, dal momento. Non c'è dubbio che ci siano occasioni in cui è necessario combattere degli avversari. Infatti, proprio oggi, la Torah come finisce? La parasha di oggi come finisce? Timche Ezecher Amalek. Il popolo di Amalek, quando gli ebrei sono usciti e hanno sorpassato il Mar Rosso, cosa sono venuti? Sono venuti da lontano, lontano, lontano per fare una guerra contro gli ebrei. Non erano vicini che dice abbiamo paura. No, a parte fatto paura di che cosa? Gli ebrei sono appena usciti, non hanno armi, non hanno niente. Loro sono venuti apposta per fare una guerra contro gli ebrei. Perché hanno fatto questa guerra? Per raffreddare le emozioni che gli ebrei avevano, che finalmente dopo 210 anni di schiavitù sono liberi, stanno andando verso Israele, verso il Sinai, a prendere la Torah. Il popolo di Amalek è venuto con l'intento di raffreddare queste emozioni. Ha fatto una guerra con loro. E Mosè, e Dio ha detto a Mosè, vai e rispondi a questa guerra. E alla fine della Torah dice, Timche Ezecher, bisogna cancellare il ricordo di Amalek, vuol dire sterminare tutto il popolo di Amalek. Non mi sta della Torah. Perché loro hanno fatto così tanto male agli ebrei in un momento così delicato della storia, che finalmente erano liberi, loro sono venuti con l'intento soltanto di infastidire e di raffreddare le loro emozioni. Perciò addirittura la Torah dice annientare il popolo di Amalek, uomini, donne e bambini. Perciò c'è da capire questa frase in realtà, che sembra di lasciare che di porgere la treguancia, bisogna ben capire cosa vuol dire. Non c'è dubbio che ci siano occasioni in cui è necessario combattere degli avversari. Infatti, nella storia biblica, al popolo ebraico è stato comandato di colpire i suoi nemici, a volte anche in funzione preventiva. Preventiva. Come tu hai giustamente fatto notare, i nostri saggi ci istruiscono. Se qualcuno viene per ucciderti, uccidilo prima. Come spesso accade, studiare la frase originale del contesto dei versi in cui è inserita la dà un significato a volte diverso da quello letterale della frase in sé. Perciò bisogna vedere il contesto della frase, non si può prenderla e generalizzare. Quel verso, infatti, che abbiamo citato prima, l'arca che gli offre la sua guancia, quel verso, infatti, non menziona un nemico, non menziona un'occasione di guerra, né l'essere sotto attacco. Capiamo la differenza? Quando si parla di guerra, la Torah dice vai, combatti, uccidi per evitare di essere ucciso. Qualcuno che ti viene a uccidere, devi ucciderlo per prima. E non porgi l'altra guancia. Perciò qua fa capire che c'è una netta differenza tra un qualcuno che viene attaccato con violenza o con pensiero di ucciderti, da un altro tipo di persona che ti fa del male. E se non fosse per l'espressione che dice colui che lo colpisce, non sapremmo neanche che è coinvolta un'altra persona, visto che il resto del verso chiaramente attribuisce le afflizioni alla mano di Dio. Esaminiamo quindi la profezia nel suo contesto. Questa è la prima frase che abbiamo citato. Essa si riferisce a un punto cruciale nella storia, ossia quando il santuario, il Beit HaMikdash, è stato distrutto e il popolo ebraico è stato mandato in esilio. Perciò, infatti, il libro delle Lamentele noi lo leggiamo il 9 di Av, quando ricordiamo la distruzione. Perciò quella frase su cui noi stiamo basando la nostra domanda e risposta rispondendo specificamente al santuario, al Bet HaMikdash, quando il popolo ebraico era stato mandato in esilio. Il morale era molto basso e contrattaccare non era tecnicamente possibile. Pertanto, il profeta Geremia non predica sull'importanza dell'autodifesa, che quella non si tocca mai, perché in quel contesto sarebbe stato inutile. Egli offre invece speranza, conforto e una visione che sosterrà il popolo ebraico in esilio. Perciò lì non sta dicendo fatti uccidere ancora. Lì sta dicendo adesso è così, abbi fede, in futuro andrà meglio. Qua c'è un disegno divino, sii capace di accettarlo. Ma non che qualcuno vede che c'è una distruzione in atto e dice porgi l'altra guancia. Assolutamente no. Assolutamente no. Dopo essersi lamentato a lungo per la sua sofferenza e disperazione, il profeta Geremia parla ed elabora sulla speranza, esprimendo fede nella misericordia di Dio. È bene che un uomo supporti il giogo della sua gioventù, che egli sieda solo e aspetti, perché egli, Dio, l'ha messo su di lui. Perciò, quando noi abbiamo un giogo, una difficoltà, questo è quello che si intende. Porgi la tua guancia alla volontà di Dio, non a qualcuno che viene a farti del male. Che egli metta sulla sua bocca, che egli mette la sua bocca nella polvere, potrebbe esserci speranza. Lascia che egli offra la sua guancia a chi lo colpisce, lascia che egli sia pieno di speranza, perché il Signore non lo abbandona per sempre. Perciò non vuol dire lasciati fare, dice accetta. Quando succede una cosa, al momento accettalo. Accettalo non nel senso verso chi te l'ha fatto, ma all'origine. Tutto questo arriva da Dio. La prima cosa che fai è accetti la volontà di Dio, che poi tu debba difenderti dalla persona che ti fa del male, questo sicuramente sì, ma in quell'attimo poggi la tua guancia, nel senso accetta la volontà divina. Capite la differenza? Noi non siamo che ci lasciamo sterminare, no. Accettiamo la volontà di Dio, però andiamo a combattere per difenderci con qualsiasi umano ci sta dando contro. Alla fine del capitolo, egli chiede a Dio di punire e distruggere i colpevoli per ciò che hanno fatto, il profeta Geremia. Perciò il fatto che io accetti una cosa di Dio non vuol dire che io non debba annientare colui che ha fatto quella cosa. È chiaro questo punto? Samuele? Chiaro, auguri per il taglio di capelli. Alla fine del capitolo, alla fine del capitolo, egli chiede, il profeta Geremia, punisci, distruggi i colpevoli per ciò che hanno fatto, come nella nostra parasha, distruggi il popolo di Amalek per quello che hanno fatto. Allora, secondo Rabbi Moshe Alsir, il verso che dice è bene che un uomo supporti il giogo della sua gioventù significa che quando una persona soffre tragedie nel mondo fisico, egli dovrebbe ricordare che Dio è compassionevole e buono. Anche quando stai soffrendo, quando succede un qualcosa che non ti aspetti, che non vuoi, che non sa da fare, dice qua, sii capace di accettare, questa è la volontà di Dio. Lo scopo della sofferenza potrebbe essere quello. Oh, sentite questa frase, importantissima. Lo scopo della sofferenza potrebbe essere quella di farle ricevere una ricompensa più grande in un tempo futuro. in questo mondo oppure anche nel prossimo. Oppure io direi un'altra cosa che quando scrive, la sofferenza fisica potrebbe anche venire a cancellare quelli che si chiamano i peccati che noi abbiamo. Non che Dio ci punisce, attenzione, al contrario. Quando una persona ha delle macchie per le varie trasgressioni che compie, allora se succede un qualcosa di doloroso, di fisico, di sofferente, queste sofferenze vengono a cancellare le macchie che noi abbiamo a causa dei nostri peccati. Perciò lo scopo della sofferenza potrebbe essere quello di farle ricevere una ricompensa. Io non ho fatto niente a nessuno, non ho grandi peccati, allora se una persona soffre vuol dire che gli spetta una ricompensa o sta cancellando qualcosa dal passato. Rabbi Moshe Ben Nachman, ovvero il Nachmanide, spiega che la sofferenza lieve in questo mondo, fate attenzione, può salvare una persona da un giudizio severo nel mondo a venire. Ripeto, una persona che soffre in questo mondo soffre. Può salvare quella persona da un giudizio severo nel mondo a venire. E qua spiega, porta una spiegazione dal Tania, che di solito lo leggiamo in estate, verso agosto, leggiamo questa spiegazione qua, perché il Tania è diviso in ogni giorno si legge un pezzo, no? Allora io mi ricordo che in agosto viene sempre questo argomento qua. Rabbi Shneur Zalman di Liadi, perciò l'autore del Tania, paragona il mondo fisico e il mondo spirituale al sole e la sua ombra. Ogni volta che il sole si muove, in cielo il sole si muove, le ombre sulla terra vengono alterate, no? Perciò quando il sole si muove, l'ombra si muove. A noi spettatori qui giù, migliaia di chilometri più in basso dal sole, il cambiamento può sembrare così sottile e graduale che a malapena lo notiamo. Quando in cielo il sole si sposta di migliaia di chilometri, qui giù può essere un centimetro. A tal punto che non ce ne accorgiamo neanche la differenza di questo spostamento dell'ombra. Però in cielo ha fatto migliaia di chilometri. Tuttavia, nella galassia sta succedendo qualcosa di importante. Il sole orbita. Allo stesso modo, ciò che accade nel mondo è un riflesso, è un risultato di ciò che accade in alto. Perciò, pertanto, poi lo spiego a voce, l'ingiunzione che dice prima offra la guancia a chi lo colpisce, lascia che egli sia pieno di riprovazione, è una linea guida per l'atteggiamento che si deve prendere davanti a un avversario. Dovremmo accogliere le afflizioni, le sofferenze con la certezza e la fede che tutto ciò che Dio fa è essenzialmente per il bene, anche se lo scopo non è apparentemente chiaro. Allora, questa storia del sole dice, è collegato a quello che dicevamo prima, che quando una persona soffre in questo mondo fisico, nessuno di noi vuole soffrire, nessuno di noi vuole avere niente di male. Però quando succede, il Tanya dice, ok, prendilo in un modo positivo. Dice, perché? Se tu soffri un pochettino, qualsiasi cifra, se tu soffri poco, tanto, meglio, non fa differenza. Quello che tu soffri qui, in questo mondo, in realtà, se tu non soffrissi qui in questo mondo, una volta arrivato nel mondo a venire, quella sofferenza che qui è, diciamo, 10, per dare una misura, se tu non la sconti qua, di là ti costa 100. Perché? Perché mi hanno spiegato che qui è tutto minimo, di là è tutto amplificato nel cielo, come appunto l'esempio del sole che si muove. Il sole che si muove migliaia di chilometri in cielo, nella Terra fa la differenza di qualche centimetro. Tutto questo che il Balatagna ci vuole appunto dire, le sofferenze nessuno le vuole, ma quando Dio non voglia, avvengono le sofferenze, sia a livello personale che a livello popolo, sappi che a cose successe, fatene una ragione. In realtà è un bene. Dio ti sta facendo un regalo. Perché comunque tutti siamo in debito con Dio. Tutti facciamo degli sbagli, tutti abbiamo dei peccati, e questi peccati prima o poi devono essere puliti, con la L, pulizia. No? E a volte appunto la punizione non è una vera punizione, la punizione in realtà è una salvezza. Mai sia, non vogliamo parlare di punizioni, che nessuno deve mai essere punito, ok? Ma quando succede che una persona ha una sofferenza, lui deve dire: oh, Dio mi sta facendo nel male, mi sta facendo qualcosa di bene, perché mi sta smacchiando la mia fedina penale, chiamiamola così, no? Perché se la smacchio qui giù in terra, il dolore è così. Se io dovessi arrivare nel mondo a venire con tutti i conti da pagare, allora lì è tutto più grande, più amplificato. Perciò, già questo di per sé è una lezione di per sé. Perciò, per tornare alla frase, non vuol dire porgi l'altra guancia, lascia che tu venga calpestato, lascia che tu venga ucciso, massacrato. No. Una persona che ti vuole fare del male, tu devi essere capace di difenderti. E se addirittura ti vuole uccidere, tu devi uccidere prima che lui uccida te. Prego. Dottor Messina, dica. No, era già acceso. Dottore, era già acceso. Si è spento adesso.
Chiedo scusa.
Ah, ok.
Come ogni frase va vista non soltanto nel suo senso che abbiamo discusso, ma appunto nel contesto in cui viene messa. E soprattutto di che cosa sta parlando, perché se c'è l'assassino che viene, eccetera, dice, allora è chiaro che mi difendo, insomma. Ma se è semplicemente un litigio così banale di quello che ti dà il cefone, dice, vabbè, insomma, piuttosto che vado avanti la cosa, sono disposto a soffrire, va bene, cioè,
Chiaro, chiaro, non parliamo di
per
questo.
far pace,
Avevo
insomma.
sottolineato qualcuno che viene con violenza a farti del
Certo, con
male.
violenza, ecco, bisogna distinguere i contesti. È chiaro che qui Eika parla della distruzione di Betamidash, è chiaro che siamo in una situazione di assoluta impotenza, per cui diciamo, vabbè, non posso fare niente, faccio così. Ma in situazioni normali, fra virgolette, insomma, non mi sembra una frase da prendere sotto gamba, ecco, cioè.
Parla soltanto in momenti di violenza e di. Infatti, quello che lei dice
Certo,
è il secondo
sono
argomento, infatti,
perfettamente
che veniamo a
d'accordo. Tutto
chiarire
sta nei
questo.
contesti, tutto sta nei contesti, insomma.
Assolutamente, assolutamente. Qualcun altro che vuole dire qualcosa? David, vuoi dire qualcosa? Sì.
La cosa interessante invece che mi viene sempre in mente in questi shurim qua, che parecchie volte viene fatto notare, e quindi se viene ripetuta vuol dire che è importante, molto importante, è le azioni che compiamo noi sulla terra, l'effetto che hanno in cielo. E soprattutto quando noi, fra 120 anni, anche di più, per tutti, dobbiamo andare dall'altra parte, dall'Olam Hazeh all'Olam Habah, ci accorgiamo quando siamo di là: ma miseria, potevo fare, non so, mettermi tefilin 5 minuti in più, fare questa cosa, due, perché poi ci accorgiamo, cioè la differenza, ci rendiamo conto della differenza, perché qua nessuno si rende, qui sulla Terra, nel mondo, così nessuno si rende conto dell'effetto che hanno sia la nostra sofferenza, ma questo può valere anche per le
Sì.
mitzvot.
Nel bene e nel male, bravo, nel bene e nel male, le nostre azioni hanno un effetto molto importante sia in questo mondo che nel mondo a venire, assolutamente. Nel bene e nel male, assolutamente. Grazie, Davide. Samuele, dici qualcosa, dai.
Ma io quello che ritengo è che è un problema tecnico. Quando qualcuno viene verso di me, io non so esattamente cosa vuole farmi. Quindi mi può indurre in errore e fare una cosa peggio di quello che lui vuole farmi. E qui io faccio un peccato enorme. Cioè, se una persona comincia a gridare, viene verso di me, e io non posso sapere esattamente le sue intenzioni.
Siamo d'accordo, ma se uno viene verso di te con un coltello, con un mitra,
No, vabbè.
gridando Allahu Akbar,
No, no, vabbè.
sicuramente, sicuramente non ti vuole accarezzare.
No, ma quello certo. Io intendevo dire che comunque ci sono da valutare determinate situazioni. Nel senso, con un coltello è chiaro, però se una persona viene lì, comincia a gridarmi addosso, bisogna valutare attentamente le cose, perché se no rischio poi di andare in difetto io rispetto a quello che vuole fare lui.
Interessante,
Quindi.
forse lo scrive nell'articolo dopo, ma mi è fatto venire in mente, vabbè, lo diciamo a voce, poi se lo dice anche dopo non fa niente. Quando tu hai detto, qualcuno viene e mi urla e io non so come reagire, no?
Certo.
Ok, l'ho detto da altre volte in altre lezioni, se non mi ricordo quando, dove lo ripetiamo fa niente. Sempre il Tania dice così: quando una persona ti, mi sa che lo dice dopo, ma fa niente, quando una persona ti aggredisce, diciamo, ti offende, ti urla, qualsiasi forma di aggressione, no? Verbale, fisica, eccetera. Lui dice, il Tania, noi come riflesso umano, cosa facciamo? Tendiamo a, per difesa, a attaccare la persona che ci ha offeso, ci ha fatto qualcosa, no? È un discorso. Qua abbiamo detto, un nemico che viene a ucciderti, lo devi uccidere prima. Ma l'autore del Tanya ci fa riflettere su una cosa. Dice, quello che poi tu, che lui deve essere ucciso se ti ha ucciso, cioè, che tu debba difenderti, questa è una cosa a sé. Ma lui che va sempre in profondità di ogni cosa, no? Perché l'Itania parla dell'anima, parla di cose profonde, no? Lui dice, prova un attimo a pensare, questa persona che ti ha aggredito da livello 1 a livello 100, non fa differenza cosa ha fatto. Prova ad andare in introspezione e vedere perché questa persona ti sta dicendo quelle parole, ti sta facendo quei danni. Lui dice che quando qualcuno ci fa o ci dice qualcosa, in quel momento lui è la bocca di Dio. Anche se è il primo stupidotto della strada che ti dice, ehi, qualsiasi cosa che ti dice. Tu, prima di pensare a rispondere alla sua parola, devi pensare un attimo, questo è un cretino, va bene, ma a me
E
non mi
perché
interessa
mi
che,
dice questo?
a me
Che
non mi
lo
interessa che
scopo
lui,
fine.
ecco, a me non mi interessa che lui sia un cretino o no, perché lui in questo momento non sta parlando, lui è la bocca di Dio. Perché mi sta dicendo giustamente questa cosa qua? Uno deve entrare in introspezione e fare, qua Dio mi sta mandando un messaggio. Perché mi succede questa cosa? Perché mi dicono questa cosa? Lascia stare il cretino, ripeto. È Dio qua. Oh, questo è fantastico che il Tania dice vai in introspezione anche davanti all'offesa di uno stolto. Perché lui sta parlando per Dio. Questo è fantastico. Ciò non significa che noi dobbiamo lasciarci mettere i piedi in testa, no. Ma perlomeno prendere in considerazione quello che lui ha detto o fatto per i nostri valori, per il mio, la mia crescita interiore, per capire perché, cosa ho fatto, perché, che tipo di messaggio Dio mi sta mandando. Perché parliamoci chiaro, Dio non è che ci parla verbalmente. Dio ascolta, sente quello che noi diciamo, ma non è che noi non siamo Mosè che Dio ci parla. Ma Dio ci parla e risponde con gli avvenimenti della vita. Gli avvenimenti buoni, ma anche gli avvenimenti antipatici sono tutti i messaggi che Dio ci sta dando. E questo è il problema dell'umanità, che noi non sappiamo cogliere. Non sempre cogliamo, non tutti siamo capaci di cogliere il messaggio che Dio ci sta mandando. Le guerre perché vengono? Perché la persona non ascolta il messaggio divino. Le guerre tra uomo e uomo, tra nazione e nazione, anziché andare a combattere, subito reagire e picchiare chi ti ha fatto qualcosa, fatti due domande. Sii onesto con te stesso. E poi se qualcuno ti ha danneggiato, devi saper difenderti, questo sì. Questo concetto lo trovo molto bello. Cascava a pennello. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa, chiedere? Ok, andiamo al secondo e ultimo argomento. Qual è l'opinione ebraica sulla vendetta? Non ti vendicherai. Levitico 19, capitolo 19, passo 18. È una mitzvah della Torah, non vendicarti. Ma cosa vuol dire? Attenzione, anche lì bisogna capire cosa vuol dire. Che cos'è la vendetta? Vendicarsi è chiedere a qualcuno: prestami la tua falce, la tua bicicletta, quello che sia. E lui dice di no. Il giorno dopo, lui viene da te e chiede: prestami la tua asta. Dice falce e ascia, perché all'epoca erano strumenti che tutti avevano in casa per tagliare la legna, eccetera. Non è questione di armi di guerra. Bicicletta e orologio, ok? L'indomani lui viene a te e ti chiede: prestami qualcos'altro. Tu rispondi: non te la presto, proprio come tu non mi hai dato ieri in prestito quello che io ti ho chiesto. Questo è il Talmud che lo scrive. Talmud, Trattato di Yomah 23a. Questo è chiamato vendetta. Io ti chiedo un favore, tu non me lo fai. Domani tu mi chiedi un favore e dico: no, visto che tu ieri non mi hai fatto favore, io oggi non te lo faccio. Questo è vietato dalla Torah, questo si chiama vendetta. Il desiderio di vendetta è parte della natura umana. Chi più, chi meno. Ma è uno degli istinti che noi abbiamo dentro di noi. Ripeto, chi più, chi meno, ma fa parte della natura. Quando qualcuno fa un torto a un altro, scatta il desiderio di vendicarsi. Ci si adira, ci si aggrappa ai ricordi di tutti i torti subiti, e quando si ha l'opportunità, si risponde in malo modo. Tuttavia, la Torah proibisce la vendetta. Esploriamo alcune fonti disponibili riguardo a questo comandamento. Maimonide, il Rambam, scrive nel Mishneh Torah: vendicarsi è una caratteristica molto negativa. Infatti, una persona dovrebbe abituarsi ad andare oltre i suoi sentimenti per tutte le cose terrene. poiché coloro che capiscono lo scopo profondo del mondo considerano tutte queste questioni come vanità e insignificanti per le quali non vale la pena vendicarsi. Tu mi hai detto, io ti ho dato, ti ho chiesto, non mi hai dato. Tutto, quando si parla di cose di questo livello, cose terrene, allora dice non, è il tuo orgoglio che sta parlando, la tua vanità. Tu magari gli daresti la cosa, se lui ti avrebbe chiesto gliel'avresti data, ma visto che lui ieri non ti ha dato, allora tu non vuoi darlo per ripicca, perché orgoglio, ego. Dice il Maimonide, non cadere in questi giochi di ego, perché è tutta vanità insignificante, non vale la pena. Chiudi gli occhi, daglielo. Se puoi dargli qualcosa che lui ha bisogno, se puoi aiutare, perché non farlo? Perché devi imparare da lui, del suo comportamento? Tu ieri ci sei rimasto male, no? Quando lui ti ha detto di no. Perché devi fare lo stesso anche tu? Vuol dire, vuoi cadere nel suo stesso livello, nel suo... Vuoi imparare da lui una cosa negativa che ieri ti ha ferito e lo fai anche tu? Allora cos'è? Ti metti, cadi al suo livello quando tu ieri ti ha ferito, no? Non imparare da lui. Piuttosto, continua appunto il Maimonide, se una persona che ti ha fatto un torto ti chiede un favore, dovresti rispondergli con cuore completo. Sì, te lo do. Non, vabbè, anche se ieri tu mi hai detto no, te lo do. No, neanche questo no. Te lo do, punto e stop. E gli fai anche un sorriso. Lui imparerà la lezione, imparerà il messaggio. Dice, ah, guarda, io ieri gli ho fatto un torto e lui oggi invece sorridente mi aiuta. E questo è il punto. Il mondo si blocca se noi continuiamo a fare questi giochetti qua da asilo. Al contrario, noi vogliamo educare una persona, vogliamo aumentare la buona atmosfera del mondo. Benissimo, quando lui verrà a chiedermelo, anzi spero che mi venga a chiedere così io possa darglielo per fargli vedere che io non ce l'ho con lui, che non tengo rancore. Ricordate, venuto in mente adesso, mentre quella storia che ho raccontato anni fa, che dice, c'era questa, una storia vera in Germania, dove faceva uno dei paesi molto freddi, penso Germania, c'è padre e figlio, il papà è molto anziano, e il figlio, ormai lui non lavora, il figlio, il ragazzo, è colui che lavora per mantenere se stesso e la famiglia, eccetera, eccetera. Solo che c'è povertà e hanno soltanto un cappotto. Allora il padre dice: senti, io sono vecchio, a casa fa freddo, a casa devo stare col cappotto, perciò il cappotto spetta a me. Avevano un cappotto. Il figlio dice: papà, d'accordo, però tu sei in casa, puoi accendere magari un cammino, qualcosa. Io sono fuori tutto il giorno a lavorare per mandare avanti la famiglia. Penso che spetti me il cappotto, perché io sono fuori. Non riescono a trovare una soluzione, vanno dal rabbino della città. Gli espongono il fatto e lui dice: lasciatemi pensare, tornate domani. Ok. Nel frattempo, tornando a casa, cominciano il litigio all'inverso, la disputa. Il figlio fa: papà, sai cosa? In realtà ci ho pensato bene. Io sono giovane, sono forte, e poi comunque quando vado in giro lavoro, mi muovo, mi scaldo. Perciò è giusto che tu, visto che sei più fermo, sei più anziano, sei più debole, è giusto che tu abbia il cappotto. Il papà fa: assolutamente no, perché io stavo proprio pensando al contrario, che io sono a casa, posso in qualche altro modo posso riscaldarmi, tu invece sei fuori al freddo con la neve. No, assolutamente voglio che tu abbia il cappotto. Perciò adesso la disputa è proprio esattamente l'inverso. L'indomani tornano dal rabbino, come il rabbino ha detto, e dicono: rabbino, alt, Abbiamo un altro problema adesso. E gli raccontano che ormai il problema è opposto. Il rabbino cosa fa? Dice, aspettate un attimo, va di là, dopo un paio di minuti torna, fa un minuto, va, ho un cappotto in più, tenetelo, ve lo impresto. Cos'è la domanda che sorge spontanea? Samuele, dove sei? Dov'è la domanda subito che sporge spontanea? Dai ragazzi, facile. Scusi rabbino, ma questo cappotto ieri
perché ce non l'ha dato subito?
Scusi, ieri il cappotto ce l'aveva? Perché non ce l'ha dato ieri allora? Ovvio, no? Infatti glielo chiedono. Ma scusi Rav, ieri perché non ce l'ha dato? Sapete cosa ha risposto? Una risposta molto logica. Dice, ieri, quando siete entrati da me a chiedere la domanda, siete tutti e due entrati con una sorta, se possiamo dire, di egoismo. Ognuno voleva il cappotto per sé, ognuno con buone ragioni, no? Però ognuno voleva qualcosa per sé. Allora il cappotto ce l'avevo, ma io mi sono detto, se ognuno di loro due è egoista, perché io dovrei mai dare qualcosa a loro? Oggi, quando siete tornati con l'idea di altruismo tra di voi, mi avete attaccato questa buona, come si dice, atmosfera di altruismo, allora ho deciso che ve lo do. Questo vuol dire che fai così come tu ti comporti, ha un effetto sul mondo. Se ti comporti in modo egoista, in modo brutto, lasci un brutto segno al mondo. E se ti comporti in modo al contrario, altruista e benevolo, eccetera, il mondo ha un'aria pura, un'aria buona. È come il fumare, no? Se fumi, lasci, e se non fumi, lasci il pulito. Perciò qua dice, tornando alla nostra, piuttosto continua il Maimonide, se una persona che ti ha fatto un torto ti chiede un favore, dovresti rispondergli con un cuore completo. Perciò tu stai mettendo fine a un qualcosa di negativo per aumentare positività. Come dice il re Davide nei Salmi 7.5, dice, ho ripagato coloro che mi hanno fatto del male. Ecco, ho salvato coloro che mi hanno odiato senza motivo. Chi mi ha fatto del male, chi mi ha odiato, io non li ho pagati con la stessa medaglia. Anzi, ho pregato per loro, li ho salvati. Come Giuseppe, no? I fratelli lo volevano uccidere, l'hanno salvato. Lui invece, al contrario, li ha accolti anche dopo che papà è morto, non gli ha mai fatto del male, gli ha sempre ha fatto buon viso a cattivo gioco. Inoltre, la legge ebraica proibisce di serbare rancore. Attenzione, una cosa è vendicarsi. Vendicarsi è un'azione fisica. Serbare rancore è una cosa di sentimento. Io posso serbare rancore anche se non faccio se non mi vendico. Anche il sentimento di avere rancore la Torah ti vieta. Sono due cose separate, l'ottitor e l'otticom. Perciò la legge ebraica proibisce di serbare rancore, tanto che il Talmud, sempre trattato Yomà, spiega che è proibito dire a colui che ha fatto il torto che tu ti comporterai bene anche se lui non l'ha fatto, come dicevo prima. Non puoi dire, vabbè, tu mi hai fatto un torto, però io mi comporto bene con te. Questo è anche vuol dire serbare rancore. Ovviamente non serbare rancore è molto più difficile di non vendicarsi, perché non vendicarsi siamo capaci di trattenere un'azione fisica, ma non serbare rancore è una cosa nel cuore, che il cuore non sempre siamo i padroni sui nostri sentimenti. Rav Shneur Zalman Gileadi, l'autore del Tanya, scrive questa volta non nel Tanya, ma nel suo Shulchan Aruch, nel codice di leggi, perché lui era L'autore del Tanya era una testa geniale di Torah. Non so se nella storia abbiamo avuto un genio come lui. Cioè, lui c'è scritto che all'età di forse 12 anni aveva composto tutto il sistema lunare, il Luach, come si dice, il calendario con tutte le cose lunari, roba difficilissima nella Torah, delle leggi molto difficili. A 12 anni lui le aveva già studiate, le aveva già composte, cioè era una testa fuori. Ma cioè lui ha scritto il Tanya e ha scritto anche delle leggi del Shulchan Aruch. Non il Shulchan Aruch, quello che ha scritto in generazione prima di lui, ma ha aggiunto delle cose che il Shulchan Aruch non ha, diciamo, affrontato. Perciò, tornando, lui ha scritto nel libro delle leggi che si dovrebbe cancellare qualsiasi sentimento di vendetta dal proprio cuore e mai ricordarlo a se stesso. Non che dici, vabbè, sai, io ce l'ho con te, ma già mai, non ti farò mai, tra te te lo dici, non è che lo dice lui, tra te, se uno pensa, io in verità lo odio, mi ha fatto del male, però non gli faccio niente. Non basta. Una persona deve lavorare su se stesso, che è difficile, di cancellare qualsiasi sentimento di vendetta, anche sentimento di vendetta o di rancore dal proprio cuore e mai ricordarlo se stesso. Vuol dire dimenticare quella cosa. Magari non prende un giorno sicuramente, ma è una legge del Shulchan Aruch. In effetti, non vendicarsi non significa solo modificare le proprie azioni, cioè non faccio, nemmeno il pensiero di vendetta dovrebbe entrare nel proprio cuore. Una delle fonti di questo comandamento è che una persona dovrebbe sapere nel suo cuore che tutto ciò che le succede, nel bene o nel male, accade perché Dio lo vuole. È Dio che ha desiderato che ciò accadesse. E non si dovrebbe pensare di vendicarsi sull'altra persona, poiché essi non è la causa di ciò che è accaduto. L'autore del Tanya spiega, stavolta in un altro libro, nel Tanya alla fine, Igeret HaKodesh, dice che nonostante la persona che ha subito il torto debba perdonare colui che ha commesso l'azione, è comunque responsabile della sua azione, poiché Dio ha molti agenti tramite i quali egli può agire. Ripetiamo la frase. Dice il Rebbe che nonostante la persona che ha subito il torto debba perdonare, chi subisce il torto deve perdonare, però colui che ha commesso l'azione, lui è responsabile della sua azione. Cosa vuol dire questo? Samuele, ascolta a me, Samuele, non stare via a fare salotto, ascolta a me. Dice, chi subisce il torto deve perdonare. Ok. Ciò non toglie però che chi ha fatto il torto, lui con Dio ha un conto sospeso con Dio. Io non gli faccio niente perché io non sono Dio. Ma lui, se ha fatto un torto a me, ha fatto un peccato, no? Lui poi se la vedrà con Dio. Siamo d'accordo su questo punto? Io come umano non posso vendicarmi, eccetera. Lui che mi ha fatto un torto, poi dovrà rendere conto a Dio di quello che ha fatto.
Però volevo dire una cosa, se posso permettermi. Hai detto prima che è vero, la vendetta non si vuole, non si fa, e se pare ancora neanche. Però hai detto anche che non bisogna dire all'altro. E secondo me dire all'altro qualcosa e anche fargli prendere coscienza che mi ha fatto torto.
Questa è un'altra cosa, questa è un'altra cosa. Non che lui domani venga a chiederti in prestito la bicicletta e dici no, non te la do perché ieri non me l'hai data.
No, no, però dirlo.
No, assolutamente sì. Spiegare le cose.
Mi ha dispiaciuto.
Questo sì, questo vuol dire dialogare civilmente, questo vuol dire anche insegnare a una persona uno sbaglio che ha fatto, questo assolutamente sì, ma non che io non te lo do perché tu ieri non me l'hai dato.
No,
quando dici non dirlo, nel senso lui ti dice dammi la bicicletta, tu non puoi dire sì, anche se tu ieri me l'hai negata, io oggi te la do. Questo è sbagliato.
Certo.
Ok. Perciò, per esempio, il faraone, no? Che stiamo parlando questi giorni del faraone. Lui, uno può dire, ma lui era... Dio ha voluto che gli ebrei fossero schiavi, giusto? Mica il faraone. E qualcuno doveva farlo. Allora il faraone ha scelto di essere... Dio non ha chiesto al faraone di farlo, no? Allora, perché tu, Dio, punisci il faraone per qualcosa che ha fatto? Se tu hai voluto che gli ebrei diventassero schiavi per 210 anni? Questa è una domanda classica. Tu, Dio, vuoi che gli ebrei soffrano 210 anni? E poi ti arrabbi col faraone che l'ha fatto? Beh, deciditi. La risposta ovvia è... Io, Dio, ho deciso che loro debbano andare in schiavitù. Sono affari miei, ma tu faraone cosa ti mischi? Io mica te l'ho chiesto. Se Dio fosse apparso al faraone e avesse detto vai in mia missione e fai soffrire gli ebrei per 12 anni, allora ok, Dio me l'ha chiesto in modo esplicito e io lo faccio. Ma qui Dio ha voluto una cosa, non è che il faraone è andato a leggere nella mente di Dio cosa voleva. Ah, era un grande chassid il faraone, no? Voleva fare quello che Dio vuole e si è sacrificato. No, Dio voleva, ma lui che ha fatto un torto, lui deve, infatti l'ha pagata. Cioè, che Dio abbia voluto è un conto. Quello che ti viene per strada e ti dice la parolaccia, ti buca la ruota. Abbiamo detto, no, che è Dio che ti parla. Ok, ma lui ha fatto un torto e dovrà rendere conto a Dio. Perciò, infine, il versetto che proibisce di vendicarsi si conclude con le famose parole: perciò non ti vendicherai, amerai il tuo prossimo come te stesso. Lo mette vicino. Il Nachmanide spiega che cancellare l'accaduto dal proprio cuore è una garanzia che non si trasgredirà il comandamento di amare il tuo prossimo come te stesso. Di amare, permettendo così di amare il prossimo, qualsiasi cosa accada tra i due. Tu mi hai fatto del male? Il mio amore per te deve rimanere. Magari non ti parlo più, voglio distaccarmi da te. Non c'è scritto che io sono obbligato a parlare con tutto il mondo. Magari mi allontano da te. Non c'è scritto che io debba starti vicino. Se tutto questo serve per tenere una difesa, posso farlo. Ma non amarti più. Anzi, io mi allontano da una certa persona, nel senso non ho più a che fare con lui, perché so che avendo a che fare con lui, magari il mio amore gratuito va a farsi benedire, perché tu mi ispiri il contrario o mi fai del male. Allora benissimo, io prendo distanza. Distanza è permessa. Ma odiare il prossimo o non avere amore per il prossimo, questo non è permesso.
Ma anche la distanza non è rancore.
No, è difesa.
Se io mi allontano da te, se io non ti parlo più, c'è un motivo. Allora, nella testa dell'altro, quello dice, ma perché non mi parla più?
Se tu ogni volta che mi vedi mi fai un danno, e magari te l'ho anche detto, guarda Samuele, che tu mi stai facendo così e tu continui. Allora io non è che ogni volta che ti vedo devo avere paura, devo odiarti, devo avere rancore, devo avere paura. Sai cosa? Ti vedo dall'altra strada, ti evito. Ma non perché non ti voglio...
Ma
perché non voglio litigare con te.
Ma la mia grande virtù è anche quella di cercare di far capire alla gente che deve migliorarsi. E se non mi allontano...
Non sei riuscito per anni. Cosa fai? Poi, ovviamente dipende dal caso, no? Come ogni cosa. Però se tu sai che ogni volta che tu incontri una persona e con lei ti fa... Cosa fai? Non voglio fare la guerra con te, ti evito. Non c'è scritto che devi andare a incontrare tutti quelli che vedi per strada. Evi. Se per evitare appunto di ucciderlo, lo eviti. Ripeto...
Questa lezione doveva farla prima, Miki. Buonasera.
Buonasera prima.
Io ho ucciso con le parole. Basta, mi fermo qua. Lo so, ho sbagliato.
Ma parenti serpenti. La cosa più difficile è quando ce l'hai in famiglia, eh. È facile andare d'accordo col vicino di casa, ma con i parenti è più difficile. È proprio lì la misfa. Ok. Abbiamo finito anche secondo...
C'è una certa distanza molto grossa però tra la ripicca e la vendetta. La ripicca può essere una cosa meschina, tu non mi hai prestato la bicicletta e non ti presto la mia, insomma, molto bassa. La vendetta è una cosa che, importante, necam, no? Allora mi domando, ma dopo la strage di Monaco, quando il Mossad è andato a cercare per il mondo i mandanti degli assassini, ma quella è stata una vendetta, ma come si fa a dire che non è permessa?
Ma perché va così lontano? Guardiamo
no,
oggi.
No, per dire, ma anche oggi. Ci hanno fatto dei film, hanno fatto dei libri, Neckam, eccetera. Per cui è difficile pensare che in una situazione di quella gravità di vendetta, appunto.
Ma infatti lì si parla di
sia,
guerra.
Non sia giusto, insomma.
Quello si parla di guerra, non si parla di un singolo con un altro singolo,
certo.
Per stupidate.
Quindi in quel caso lì è permesso, insomma.
Quando abbiamo parlato, quando si tratta di violenza, sì, che qualcuno mette, come oggi per esempio.
Anche se è remota, anche vado a prendere dopo 10 anni.
Eh sì, non bisogna vedere i dettagli della cosa, ma parlando sempre in modo generico,
sì.
Quella è una guerra contro il popolo ebraico.
Certo.
Che sia il sportivo, che sia quello che esce dalla festa, sì. Quando è una guerra contro il popolo ebraico si deve difendere. Perché noi non possiamo continuare, perché purtroppo, adesso non entriamo in politica,
no,
assolutamente,
no,
per quello che voglio dire adesso, purtroppo vediamo che molte volte la politica israeliana dà più... diciamo peso a cosa dirà il mondo, come ci guarderanno, piuttosto che io devo difendere i miei cittadini. Allora la Torah ti dice: tu per primo devi difendere i tuoi cittadini e poi devi anche pensare anche a cosa dirà il mondo, ma non a scapito sulla pelle degli israeliani. Che non fa determinate scelte perché il mondo ti condanna, tanto il mondo ci condanna lo stesso.
Condanna lo stesso.
Perciò noi dobbiamo difendere i cittadini anche in Italia, gli ebrei del mondo, che siamo, perché alla fin fine quando Israele è in pericolo tutto il mondo ebrei siamo in pericolo. Perciò questa non è vendetta, questo è far vedere che noi non permetteremo mai più. Continuiamo a dirlo e continuiamo
e
a subirlo.
E rispondere ad atti di guerra.
Rispondere ad atti di guerra con guerra, assolutamente. Anche perché con tutta la storia che dicono sì, avete ucciso 30.000 bambini palestinesi, a parte il fatto che i numeri disparano proprio come
Ternalotto. Non sono verificati.
Ma anche 10, anche 1, è gravissimo uccidere un bambino. Però noi... lo sappiamo tutti, l'esercito israeliano non va a uccidere civili al contrario di quello che fanno loro. Quando i civili purtroppo per incidente muoiono nelle guerre è perché sappiamo che i palestinesi li usano come scudi umani e tutti i tunnel sono sotto gli ospedali, sotto le scuole. Lo so che lo sappiamo, ma io devo dirlo perché magari uno di chi ci ascolta su YouTube non lo sa, deve saperlo. Se gli israeliani per sbaglio uccidono, purtroppo in una guerra i soldati israeliani hanno ucciso anche per sbaglio degli ebrei, degli israeliani, gli ostaggi ebrei, gli sbarri ci sono, l'hanno fatto apposta.
Fuoco
certo
amico,
no.
Fuoco amico.
Cioè, esatto, perciò, però purtroppo i palestinesi giocano su questo fatto e mettono davanti i vecchi, gli anziani, i bambini come scudo, perché Hamas della loro popolo, proprio non ne frega zero. Quante volte abbiamo visto video, l'altro giorno ho visto una donna che gridava in piazza che Hamas non ci dà da mangiare, ci rubano. Sapete quanti milioni di dollari i cretini nel mondo mandano a Hamas perché pensano che vanno veramente ai civili palestinesi? Non capiscono che Hamas ruba tutti i soldi e li tiene, loro muoiono di fame e poi vengono a dire a noi poverini. La gente veramente, il mondo è stupido a pensare che veramente i soldi arrivano a, magari sono gli israeliani che portano medicinali e cure ai palestinesi e non i soldi che gli stupidi mandano nel mondo. Perciò apriamo un po' gli occhi, dai ragazzi, una cosa è odio per gli ebrei e ti può stare, va bene, odiate gli ebrei, è scritto, ce l'avete nel sangue, ma essere stupidi da mandare soldi e quando sai che vanno in armi e in missili e in tunnel, dai mondo, aprite gli occhi, odiateci, ma non mandate i soldi in Palestina, perché va a finire nelle tasche di Hamas. Piuttosto mandatele alla Croce Rossa, anche loro è la stessa roba. Mandateli in chiesa, i soldi, non mandateli a Hamas. Detto ciò, per finire il discorso, Israele oggi è obbligata ad andare a Gaza a fare quello che sta facendo, perché lì ci sono ancora un centinaio di ostaggi che devono essere liberati e lì bisogna sconfiggere non i civili, anche se i civili purtroppo da loro oggi sono civili, ma da loro a 9 anni li insegnano già a sparare, vanno già armati i bambini, perché purtroppo perché loro sono così, ci sono succubi di Hamas,
indottrinati,
un bambino poverino, anziché giocare e svagarsi, a scuola li insegnano: se tu hai 3 ebrei e ne uccidi 2, quanti ne rimangono? Capisci? E questo vuol dire che questo poveraccio di bambino palestinese cresce con questa idea di odio verso l'ebreo, non verso l'israeliano, verso l'ebreo. Okay? Perché l'israeliano è una frottola, è l'ebreo che loro odiano, non gli israeliani. Perché vanno a fare in tutto il mondo, appunto, gli attacchi, eccetera. Perciò, questi bambini poveracci, un bambino di 9 anni, anche se è un civile, non è un civile, è un futuro terrorista, purtroppo, in quel frangente, in quel paese, in quel modo come loro li educano. A Gaza, un bambino di 9 anni non per forza è innocente, purtroppo. E ci dispiace, perché gli rovinano la vita, li insegnano a morire per la patria, per la bandiera. La madre gioisce quando un figlio è martire. Però quando magari un soldato gli spara, vanno a fare piangistei, a fare tutte le sceneggiate. Ma scusa, non eri felice che era un martire? Vedete qua la falsità della cosa? È sempre morto come martire, però no, me l'ha ucciso un soldato, allora no. Questa guerra e questo modo di fare con loro... Purtroppo qualsiasi cosa Israele fa, purtroppo, è sbagliata, purtroppo. Perché
c'è anche una bella differenza,
Scusami?
C'è anche una bella differenza. Se muore da martire, la famiglia diventa ricca. Se muore ucciso da soldati israeliani, nessuno gli dà i soldi.
Perché Hamas dà i soldi? Questo non lo sapevo, ok.
È una bella differenza.
Loro giuiscono per i soldi, allora, non perché martire.
Certo. Sì, ne hanno tanti, ne hanno uno in meno, però ce ne sono.
Invece da noi ogni soldato che muore, il popolo intero piange. Non solo Israele, ma in tutto il mondo. Il mondo intero ebraico piange per un soldato. Purtroppo avere a che fare, questa è una guerra che purtroppo loro l'hanno tolta dal campo di guerra. È diventata una guerra in posto civile. E cosa fai? Non vai a rispondere perché non puoi sbagliare. Mi spiace, noi dobbiamo difendere. Per esempio, avete tutti visto, ho visto un mesetto fa un'intervista lampo al presidente della Polonia. La persona, la giornalista, che diceva: voi avete zero clandestini in Polonia. Mi fa: sì, assolutamente. Ma lei ne va fiero? Sì, sono molto fiero di non avere clandestini, specialmente musulmani. Dice: ma questo è razzismo. Dice: no, non è razzismo. Io ho il dovere, come presidente, di salvaguardare la vita del mio popolo. Il mio popolo richiede da me che io li difenda, non facendo entrare queste persone, perché loro portano scompiglio nel mio paese. Ma infatti nel mio paese c'è zero tasso di così dice, non di criminalità, di attentati, di eccetera. Questo è un pensiero giusto. Lui, come presidente della Polonia, deve pensare alla Polonia e non a loro. Che Hashem, solo Hashem può aiutare questa situazione, perché è così intrinsecata, è così sporca, è così sleale, che qualsiasi cosa Israele fa è uno sbaglio. Se non risponde, è lo sbaglio più grande. Quando rispondiamo, agli occhi del mondo è uno sbaglio. Perciò che Dio stesso vada e con le nostre preghiere che salvi tutti quelli che sono ancora catturati, che li salvi, che nessun soldato deve mai più morire per una cosa del genere, e che venga Moshiach, che ci sia pace eterna nel mondo. Amen. Che ne sono.
Amen.
Qualcun altro vuole dire, aggiungere, chiedere qualcosa?
Sì. Tornando al discorso della vendetta, c'è un detto famoso che dice che la vendetta si versa su un piatto freddo. Cioè, che si vuole aspettare.
La non vendetta è la peggiore delle vendette.
Esatto. Però, diciamo, continuare a rimuginare che dovrò fare una vendetta così, il pensiero poi agisce sul fisico della persona. Per esempio, appunto, l'odio, l'astio agisce sul fegato, la paura agisce sulle reni e così via.
Ma cioè, anche sull'anima, anche sull'anima.
Sì, ovviamente,
sì.
Anche sul fisico. E quindi eliminare questi pensieri di vendetta o di, no? di male che uno ha, fa comunque bene al corpo.
Giusto.
Che non ne soffra.
Giusto, giusto, giusto. Grazie mille, grazie mille.